Stamattina ho ascoltato il giornale radio mentre ero in macchina e devo dire che mi sono proprio un po' spaventato, perché sono state date tutte notizie orrende, qualche volta con una certa consapevolezza, altre volte mi sembra meno, insomma, ma tutte bruttissime. Queste cose selvagge legate al gioco del calcio, spero di non far arrabbiare nessuno, ma sono indecenti, non si può. Una persona mezza uccisa, non si può. Per i nostri figli sono cattive notizie queste. Abbiamo una responsabilità molto grave. 2000 famiglie in Italia hanno lo stesso reddito e lo stesso patrimonio di 5 milioni di famiglie povere, operaie. L'Ucraina, pazzie proprio. E io sapevo che ci vedevamo intorno alla delizia del Vangelo. Bisogna che un po' prendiamo qualche decisione. Faccio sempre arrabbiare i miei bravissimi ministri perché gli dico che ho fallito e non sono riuscito a passare il Vangelo. E so che della gente viene per sentire la predica, ma basta prediche. E invece sono vecchio e capisco di non essere riuscito a comunicare la passione del Vangelo come invece molti anni fa qualcuno me l'ha comunicata. Io penso che questo qualcuno fosse Gesù, come è stato per questi due che se ne tornavano a casa e che non riconoscono questo tipo che si unisce a loro, li sente chiacchierare, gli dice: ma di che cosa parlate? Da dove vieni? Tu sei l'unico di Gerusalemme che non sa quel che è successo in questi giorni? Gesù Nazareno ha fatto delle cose meravigliose, però i nostri capi l'hanno preso e l'hanno ucciso. Noi speravamo che fosse lui. Ecco, per questo vi dicevo delle speranze che si rivelano illusioni, no? Allora, via, si torna a casa. Cala trinchetto, si dice al mio paese. Ancora prima si diceva giovanotto di belle speranze, per dirlo, è vero. Invece voi sapete che per noi discepoli di Gesù la speranza è un obbligo. Se si dispera c'è da si confessare, se ancora qualcuno si confessa. Perché noi non possiamo non sperare? Perché è successo qualche cosa di bellissimo. È successo Gesù, questo è il punto. Io mi ricordo dove mi è successo. Sicuramente me l'ha comunicato mia mamma con latte e infinite persone. Però ci sono dei passaggi nella vita in cui te ne accorgi. E proprio l'ho avvertito. È una bellissima valle delle Dolomiti, solito campo scout, un sacco di pioggia, però bellissimo, un posto meraviglioso. E lì una sera il prete mi ha detto: guarda, io stasera non me la sento, prova a dire qualche cosa. E ho detto qualche cosa sul Vangelo, non mi ricordo neanche che testo era. Ma in quel momento ho capito che il Vangelo mi trafiggeva. E ho capito che in quel momento la mia vita veniva presa. e del Vangelo mi sono sempre più innamorato. E mi ricordo che facevo anche certi litigi sempre col mio vecchio prete degli scout, una persona molto dotata, molto intelligente, che apparteneva a un'altra cultura forse, però molto fondata. Lui ci teneva molto che noi sapessimo dimostrare che Dio esisteva. Io allora ero ormai anche un'autorità, lui si scandalizzava perché gli dicevo: a me non importa niente anche se non fosse vero. Come ti importa niente se non fosse vero? Ma se non è vero, com'è bello? E se è una fiaba? Ah, benissimo, ho voglia di vivere dentro a questa fiaba. Dopo questo Zagrebelsky, che è il presidente onorario, no, mi pare, della Corte Costituzionale, dice appunto quella cosa bellissima che vi ho già detto, mi pare, no? Perché gli studiosi fanno tutti dei conti, dei ragionamenti, allora per dire: ma chissà se hanno scappava via dall'Egitto, il mare si è proprio aperto, ma dai, lì è basso basso, la marea è molto forte, c'era il vento e sono passati. Ma dico, ma cosa ti salta in mente? Ma dice che il mare ha fatto delle mura 8 volte sta chiesa e loro sono passati dentro. Ma dai, ma chissà se è vero. E lui, questo vecchio presidente, è più giovane di me, che dice di essere ateo, dice: ma cosa importa? Cosa importa se è successo veramente così o no? E aggiunge: tanto è quello che succede sempre, perché è proprio così, è proprio così. Quei due là, che se ne tornavano a casa loro, e lui gli ha fatto strada con loro e gli ha commentato tutta la Bibbia. Settimana scorsa avevamo il ritiro dei fratelli e delle sorelle e hanno voluto che commentassimo il libro dell'Ecclesiaste, il Coelet, un libro pazzesco, proprio pazzesco. E invece è andato a dire, e io leggendo questo Vangelo dicevo: ma chissà che cosa ha detto Gesù del Coelet, che noi capiamo così poco. E lui gliel'ha spiegato così bene e loro si sono sentiti trafiggere il cuore, hanno sentito che si scaldavano. E quando lui ha fatto per andare via, dice: vi saluto, io vado in là. No, fermati. E perché? Perché si fa sera. Non sopportavano più quel tramonto verso il quale avevano camminato. Fermati. E allora lui si ferma e poi lo riconoscono allo spezzare del pane. Noi siamo qui questa mattina allo spezzare del pane. Però vedete, lo spezzare del pane bisogna prepararlo con questo grande cammino. Se no, anche questa cosa bellissima, no? Che per me, malamente, ma mi ci sono giocato la vita, questa roba qua, che siamo qui in questo momento. Però se non ha continuamente questa luce della parola del Signore, diventa un po' un rito, vedete? No? Perché io ho sta gabbana bianca, perché ho fatto dei fumi intorno a questo altare di pietra, perché sti canti. Diventa un rito, no? E i bambini che vengono avanti adesso, e poi saranno ragazzi, ma non saranno più in grado, non saranno più in grado di capire. Allora sapete, oggi ho deciso che contro le cattive notizie del giornale radio e per la buona notizia di Gesù, ho pensato di dirvi ancora una volta: guardate che bisogna che diventi quello che Gesù ci ha insegnato nella preghiera. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Deve diventare quello lì, tutti i giorni, tutti i giorni. E ricordate quella vicenda lì, è stata straordinaria, perché 40 anni sono andati avanti nel deserto, Tutti i giorni bisognava uscire, c'era Stefarina che lui faceva scendere sulla superficie del deserto, loro la raccoglievano, secondo il libro dei numeri, come ricordate, si sono stufati, a un certo punto ha detto non è possibile più, sta pappa sempre uguale, ma secondo il libro della Sapienza dice no, scendeva questo pane del cielo, era uguale sempre e uguale per tutti, ma si adattava al gusto di ciascuno. E stamattina uno di noi è venuto con un dolore, uno è venuto con un'ansia, uno è venuto con una bellissima notizia, un altro è venuto con la donna del suo cuore, e quindi c'è bisogno di pani diversi. E lo stesso pane, che è il pane di Dio, si adatta al gusto di ciascuno. E questa parola, capite? Questa parola, che non è come le regole e le leggi maledette, che sono uguali per tutti, eterne, insopportabile. Invece la parola di Dio si adatta al 4 maggio, capite? Al 4 maggio ore 11 e un quarto, al 4 maggio a te che abiti in quella casa lì, che hai quel marito insopportabile, che hai quel figlio meraviglioso, che hai quella gran fifa perché è arrivato un esame cattivo del Sant'Orsola, che sei così contento perché finalmente c'è qualcuno che ti vuole bene. Ah, e il pane si adatta al gusto di ciascuno. Ecco, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Adesso, quindi tutti i giorni, sapete, tutti i giorni, un pezzettino, tutti i giorni. Adesso stiamo leggendo il libro dell'Apocalisse, un pezzettino al giorno. Non si capisce una massa, però a ascoltarlo insieme si capisce un po' di più. Dice Apocalisse, quella roba apocalittica, tutto fulmini. No, la parola Apocalisse vuol dire rivelazione. Infatti in italiano che è scritto Apocalisse e poi rivelazione di Gesù. Perché Apocalisse vuol dire rivelazione, togliere il velo, capisci? Alzare il sipario, tirar via la pietra del sepolcro, dilatare il cuore, scaldare il cuore. Questa è la potenza della parola di Dio. Uvret per colpo un po' di quel Lutero, che è una bravissima persona, trent'anni fa i vescovi cattolici tedeschi hanno chiesto al Papa di Roma, secondo noi sto Lutero bisogna farlo santo, hanno preso una sgridata, però lui aveva capito sta roba della Bibbia. Dopo, siccome lui aveva preso la Bibbia, noi da Roma avevamo attenzione alla Bibbia, fermi, sicché quando là in quella valle ho capito che quella lì era la mia strada, beh, vado a Roma per cominciare a studiare, ero già stufo di studiare, avevo già fatto 5 anni di università pensando ad altro, orco cane, mi capita, vabbè, vado là e scopro che i miei compagni di scuola, i loro vescovi, i vescovi, proibita la Bibbia, non si poteva mica leggere la Bibbia ai miei tempi, veniva letta in latino, così si capiva poco, e la spiegavano i preti che l'avevano studiata poco. E quindi allora dopo, capite, è per quello che la messa diventa un rito, che non si sa più che cosa c'è dentro. Invece loro, che avevano preso tutta quella parola per tutta la strada e gli avevano detto adesso fermati, e lui era entrato per rimanere, che bella anche questa frase, no? Entrò per rimanere con loro, e poi però quando lui spezza il pane, allora lo riconosco. Anche adesso spezzeremo il pane. E voi lo riconoscerete per il Vangelo che avete ricevuto. Però siccome io non sono riuscito a fare questa roba, è vero, perché voi venite per le prediche, ma non venite perché vi conferma il Vangelo. Adesso non arrabbiatevi, no? Ma ha detto cosa sa Giovanni stamattina? Che ci fa arrabbiare? Ma un po' è così. Non abbiamo ancora preso la responsabilità del Vangelo. Perché a casa tua o tu lo dici il Vangelo o chi lo dice. I tuoi figli a messa non ci vanno. Per molti aspetti spesso di non sbagliare troppo. E quindi, e se vanno a messa, le prediche zero. Si parla malissimo delle prediche di noi preti. Allora ci sei tu. spezzaglielo tu il pane del Vangelo. Dice, ma se gli parlo del Vangelo si arrabbia, va via. No, ma col tuo sguardo, con la tua carezza, con la tua pazienza, col tuo sorriso. E poi, visti questi incontri tra i ricchi e i poveri in Italia, perché dici, beh, oggi ho invitato qualcuno a mangiare. Invita qualcuno a mangiare, è Vangelo, sta roba qua è Vangelo, è diversa dalle notizie della radio di questa mattina. Se volete un bambino, io ci avrei un bambino da dar via, no, non da dar via perché non ce l'ho neanche io, ma insomma, lo pigliamo noi perché nessuno lo piglia, è anche un po' malato, è un po' impegnativo, però è Vangelo, Evangelo. E il fatto che noi ci vogliamo bene, Evangelo. C'è una grande urgenza di predicare il Vangelo, anche perché il Papa ha detto una cosa importantissima. Adesso ve la dico, cerchiamo di stare attenti perché è importantissimo. Lui dice, guarda che il Vangelo bisogna annunciarlo a tutti, non solo a quelli che vanno in chiesa, ma soprattutto chi in chiesa non ci va, non solamente a quelli che sono tutti a posto, la loro vita è tutta regolare, ma soprattutto a quelli che sono fuori, che la loro vita è giudicata sbagliata, è giudicata lontana, lei stessa con la vita si sente lontana, ancora di più. Provate a ripassare un po' il Vangelo, guardate a chi lo va a dire e per chi lo riserva. Innanzitutto delle folle immense, 5.000, dice adesso hanno fame, allora con 5 pani gli do da mangiare 5.000, ma dice prima devono passare 7 diaconi a vedere se c'è qualcuno che non può fare la comunione perché non è a posto. Ma ti puoi immaginare, in quei 5.000 lì c'era di tutto, c'era di tutto, ma il pane del Vangelo lui lo può far arrivare a tutti. È un problema questo, un problema. Mette delle domande delicatissime, perché ci sono delle regole che come fa il Papa? Lui è il Papa, poi come facciamo? Vedremo. Però sicuramente qualche cosa deve avvenire. Però siccome va bene adesso l'ostia non gliela potete dare, ma la carezza del Vangelo sì. Allora capite perché bisogna che tutti facciamo questa strada. Perché io non abito mica a casa tua. Perché te andrei a finire all'ospedale in una corsia strana e dirai, ma che male ho fatto che mi ha fatto capitare in ospedale. Dice, se no in ospedale chi ci mandavo? Ci mando te. Orco cane, che missione antipatica. Però invece è una cosa meravigliosa. Io all'ospedale vedo delle cose meravigliose. Vedo delle cose meravigliose anche da parte di chi ufficialmente cristiano non è. Beh, sono delle robe. Vedo delle infermiere, degli infermieri, dare la carezza del Signore. Dappertutto si può dare Vangelo. Allora, adesso c'è Apocalisse che è un po' difficilina. Se devi prendere ancora la decisione, puoi aspettare fino a luglio. A luglio comincia il Vangelo di Marco, tutti i giorni un pezzettino. Vangelo, non puoi dirmi di no. Però ho pensato che oggi, contro le cattive notizie della radio, io avrei fatto reclamo del Vangelo. È il regalo che il buon Dio mi deve fare prima di chiamarmi, insomma. Solo che manca poco, quindi finora è successo poco. È successo poco. Brava gente, tutti infervorati, noi sì che abbiamo una bella parrocchia, però adesso stiamo provando con le signore, con le mamme, con le figlie, lo sapete che la parrocchia della Dozza dal 20 di marzo del 2014 è stata affidata alle donne, adesso sono loro che la devono condurre. E quindi loro mi mandano a dire, adesso vogliamo questo, invece questo non va tanto bene. E io e i bianconi lì, siccome noi siamo ministri, ministro vuol dire servo, noi cerchiamo di obbedire. Perché ho visto questa cosa importantissima, che hanno cominciato le donne. No, vi ricordate? Quella mattina famosa, hanno cominciato le donne. Dopo, siccome da quella lì, che si chiama Maria Maddalena, lui aveva cacciato via 7 demoni, insomma era un tippetto quella Maria Maddalena, quando lei gli va a dire, l'ho visto, m'ha detto, come non ti crediamo, È vero, certe volte le donne si sono spaventate loro, contentissime, ma così impaurite che hanno detto niente a nessuno. E però sono state loro a far partire tutto, C'è un mistero di maternità, non c'erano mica gli apostoli, se no. Gli apostoli erano tutti chiusi dentro per paura, dice, hanno fatto la pelle a lui, adesso la faranno anche a noi, gli ebreuzzi, e stavano chiusi dentro. Le donne. E da lì è cominciata la predicazione. Dopo gli apostoli, scapesi, loro, regolari, bravi, fondatori, ma dietro c'erano loro. Quindi è proprio per tutti, capite? Ed è per tutte le età della vita. Ne parlavo anche in questi giorni, il più grande annunciatore del Vangelo mio di questi anni è una persona che non parla. Ed è il massimo testimone del Vangelo per me. C'è bisogno che vada via io prima di lui. Guai se fa uno scherzo. Ma è come mio nipote, quindi per forza dura di più. Allora capite, noi questa mattina dobbiamo innamorarci di questa passeggiata che doveva finire al tramonto e dopo lo spezzare del pane, via che sono partiti e sono andati a Gerusalemme. Perché è il modo di dire che si va a finire bene. Dove vai? A Gerusalemme. A Gerusalemme. I nostri fratelli ebrei, alla fine delle feste di Pasqua, si salutano dicendo proprio così. Arrivederci, l'anno prossimo, a Gerusalemme. E un prete simpaticissimo, che è morto qualche anno fa, mi diceva, allora arrivederci a Gerusalemme, perché o a quella che c'è qui in aeroplano, o all'altra, a Gerusalemme. Una direzione di speranza, capisci? Alta, bella, che non consente di fare delle violenze e delle stupidate. Non è questione di condannare, è un errore condannare, è un errore. Perché? Perché le cose brutte cascano solo con le cose belle. È solo il bene che può vincere il male. È solo questa parola sublime che può allontanare da me l'angoscia, da te un pensiero negativo, da te una situazione che non è giusta. Ma non è che minacciando, l'inferno fa paura a nessuno. Fa paura a nessuno. Non serve la paura dell'inferno. È la seduzione del paradiso. E il paradiso però non quello che è sulle nuvole, ma quel paradiso che è stato per loro quel giorno e che è stato per me in quella valle. E che sono sicuro che è anche per te. Quindi se avete fatto l'errore di venire a messa, oggi proviamo da quello là, là in periferia, oggi andiamo a messa là, tacete, perché adesso non puoi ignorare del tutto questa cosa. Assumiti la responsabilità del Vangelo. Dice, ho 7 amanti svedesi, e va bene, lascia che ti lasciano 10 minuti al giorno per leggere il Vangelo. Non ti dico che prima devi convertirti, cambiare pelle e dopo, no. Perché il Papa mi ha detto che il Vangelo va portato dappertutto, e in modo più attento, più lontano, e in modo più appassionato e amante, dove c'è più errore. Ma non per andare a dire sbagli, ma per andare a dire, c'è una bella roba, vuoi venire a far 2 passi? È vero, è questo. È vero, anni fa conobbi un ragazzotto che era un po' matto, tutte le belle donne che incontrava per strada le prendeva sotto braccio e diceva fammi un giretto, che voleva dire facciamo un giretto, sì, perché ai frati il Papa ha detto, loro hanno detto ma tu che cosa chiedi che sia la nostra missione nella Chiesa alle gente, e lui gli ha detto ma bisogna che voi presentiate il Vangelo come seducente, come una roba che attira, vero? Il Vangelo è bellissimo. Allora l'accordo di questa mattina, nell'intercessione dei due, uno si chiamava Cleopa, l'altro non sappiamo neanche come si chiamava, e loro pregheranno per noi, perché sulla strada che stiamo facendo assumiamo la bellezza del Vangelo. C'è molto bisogno di buone notizie, smettila di sgridare, lo sto dicendo a me, smettila di vedere che questo è, quello è, e invece porta la luce della buona notizia. Sono beati i poveri di spirito, sono beati i miti, sono beati i misericordiosi. Il Vangelo è pieno di bellissime notizie.